Psicoerranze, una serie di podcast di Mariangela Caposela. L'artista ci guida in un viaggio incrociato, di qua e di là dalle Alpi, per sensibilizzare, creare scambi e legami tra Francia e Italia sui temi della salute mentale. Ogni episodio mira a far conoscere le diverse pratiche attraverso interviste, focus storici e resoconti di progetti. Psicoerranze è prodotta dalla web radio Radio Fuoricampo con il sostegno della Metropol di Lione.
L'Italia ha vissuto un'esperienza che la distingue dalla Francia e da molti altri paesi. Agli occhi di chi vive tra i confini identitari di Francia e Italia, come me e come molti altri ascoltatori di Radio Fuoricampo, la legge 180, detta legge Basaglia, del 1978, non può passare inosservata. Parlare di rivoluzione Basaglia e pure idealizzazione del paese che ci manca, o davvero l'Italia ha inventato qualcosa di unico? Come l'ha fatta e che cosa rimane? Vi propongo di parlarne in questo episodio di Psicoerranze col dottor Annibale Fanali. Buongiorno, dottor Fanali, e benvenuto a Radio Fuoricampo.
Buongiorno, buongiorno.
Lei, dottor Fanali, è psichiatra e psicoterapeuta e ha vissuto in prima persona tutte le fasi di questa riforma sanitaria. Ha iniziato ad esercitare in un ospedale psichiatrico, che poi è stato chiuso, e ne ha accompagnato tutta la sua trasformazione. Stiamo parlando dell'ospedale psichiatrico di Volterra, uno dei più grandi d'Italia. Ci può raccontare questa esperienza?
Beh, certo, molto volentieri. La mia prima esperienza con il manicomio l'ho avuta però prima che a Volterra, a Siena, quando al momento della tesi di laurea mi ebbi un'esperienza molto significativa per me. Ecco, quando oltrepassai la soglia del manicomio, ecco, dal mondo dei sani entravo in quello dei malati di mente, ho come avuto l'idea di oltrepassare un confine netto, chiaro, che distingueva un mondo da un altro mondo, e quella sensazione mi ha sempre accompagnato. Diciamo che questa cosa del confine, rigido, chiuso, muri, per intenderci, ecco, è qualcosa che mi ha accompagnato anche perché, come dire, rappresenta il momento di una trasformazione anche mentale dal mio punto di vista, forse anche operativa, cioè come cambiare i confini quando i confini sono muri. Questa è l'esperienza che io ho fatto nel primo momento dell'impatto con l'ospedale psichiatrico. A Volterra è stata un'esperienza meravigliosa, significativa, dura, molto dura, devo dire. Quando sono entrati in ospedale c'erano oltre 1800 persone, quindi immaginate che tipo, uno dei manicomi più grandi d'Italia, che tra l'altro aveva una vera e propria città e aveva ospitato fino a 5000 ricoverati negli anni 40 durante il fascismo, quindi un grande, grandissimo manicomio. E lì ho imparato una cosa, che ciò che può sembrare impossibile può diventare possibile. Questa è un'altra esperienza significativa che io ho provato. Come dire, entrando lì ho sempre pensato, ma com'è possibile cambiare una cosa di questo tipo? Ecco, è stato possibile cambiarla. Noi nello spazio di circa 10 anni siamo arrivati poi con la legge 180 al superamento dell'ospedale psichiatrico. È chiaro che l'ospedale psichiatrico poi si è chiuso definitivamente qualche anno dopo, però diciamo che gran parte dell'ospedale l'abbiamo superato in quel primo decennio. Ecco, cosa ho imparato lì? Lì ho imparato alcune parole, una ve l'ho già detta, quella di confine, no? Il muro, il muro che divide, mi ha messo in contatto con un'altra parola, che è quella del dualismo, cioè da una parte un mondo, dall'altra un altro, un mondo dei malati, l'antinorma potremmo dire, rispetto a quella che è la normalità. E poi un'altra cosa fondamentale che ho appreso in quel periodo è quella che possiamo chiamare la critica fondamentale, che noi che abbiamo sviluppato una pratica antistituzionale, la critica fo fondamentale all'idea di oggettivazione. Noi siamo stati sempre molto critici nei confronti della psichiatria biologica, intesa nel senso della reificazione, cioè dell'oggettivazione, della cosificazione dell'altro, cioè l'altro non è un soggetto, ma un oggetto. E questo aspetto qui è un altro tassello importante della mia formazione. Devo dire che in quei primi 10 anni, il manicomio è stato il luogo della mia, più profonda formazione. E, ecco, dunque, quindi l'altra parola poi fondamentale, e forse qui faccio un riferimento alla Francia. Mi ricordo che in quegli anni lì noi ci muovevamo nel senso del superamento dell'ospedale psichiatrico. So che in Francia, anche perché tra l'altro negli anni Ottanta ho avuto incontri anche a Marsiglia, a Aix-en-Provence, dove c'era un ospedale psichiatrico, l'idea era sempre quella che non bisogna, la loro idea era quella non del superamento del manicomio, quanto quello della settorializzazione. C'era l'idea del settore, un'area territoriale collegata con un'area interna dell'ospedale psichiatrico. Per noi quindi l'istituzione non doveva essere modificata, ma negata. Non a caso il titolo del libro più famoso di Basaglia è stato appunto l'istituzione negata. Un altro aspetto che devo dire che ha fatto parte della mia esperienza è il lavoro che abbiamo fatto sul potere, la piramide gerarchica. Voi sapete che nel manicomio c'era una piramide che partiva dal direttore dell'ospedale fino alla base, le persone che avevano meno potere, che erano i pazienti. Noi abbiamo cercato di rovesciare quest'idea. Allora, questo è un po', diciamo, ma molto sinteticamente, quella che è il nucleo il nucleo fondamentale della mia esperienza che ho fatto all'interno dell'ospedale psichiatrico. E è
Sì.
prima la legge 180, poi ovviamente con la legge 180 abbiamo avuto un dopo. Non
Sì,
so, volevi
sì,
intanto
sì,
chiedere qualcosa
sì.
per questa cosa?
Sì, ci sono tante, di già, tanti, tanti spunti di riflessione sul confine, sul dualismo. E vorrei magari tornare per chiarire un po' meglio già da subito, per delineare un po' un confronto tra Italia e Francia. Parlava prima di un superamento dell'ospedale, e viceversa, invece, in Francia l'idea di settorializzare, cioè di collegare l'ospedale a dei settori. Invece, la posizione in Italia qual era?
No, la nostra posizione era quella era abbastanza chiara. Superiamo il manicomio e costruiamo all'esterno l'alternativa al manicomio, all'ospedale psichiatrico, insomma. Il territorio, cioè il mondo esterno all'ospedale, diventava il centro di tutto quello che si poteva fare per quanto riguarda i pazienti psichiatrici. Non c'era più un luogo deputato, come in termini di psichiatria assistenziale, deputato come era il manicomio per quelli che erano i problemi appunto psichiatrici delle persone. Quindi il
Ok,
centro
e questo stabiliva,
dell'intervento era il territorio, diciamo.
sì, e questo stabiliva appunto l'abbattimento di questo confine netto tra un dentro e un fuori. Cioè,
Certo, certo,
e quindi
certo.
ecco, agganciandoci a questo principio, mi fa pensare che in realtà ci fosse, nel contesto in cui ha preso vita l'idea di questa riforma, ci fosse un contesto che metteva in causa alcune idee più più generale a livello sociale, quindi se ci può parlare magari del contesto, più o meno del contesto politico-sociale in cui ha potuto prendere vita questa riforma.
Eh beh, certo.
Era la fine degli
Ma
anni 70.
sì. Allora, diciamo che tutto quello che ora racconto è avvenuto, è stato preparato negli anni 70, però è negli anni 80 che l'abbiamo realizzato. Io ho fatto un'esperienza a Pisa, dove tra l'altro ho dovuto contrappormi un po' all'università, che era un po' il luogo, il santuario della psichiatria biologica, che diciamo che chi lavorava all'interno dell'ospedale della clinica universitaria non aveva condiviso fondamentalmente, allora soprattutto non aveva condiviso l'idea del superamento dell'ospedale psichiatrico. Riprendo il termine, la metafora, che poi è una metafora, quella dei confini, per dire che da quel momento, dall'80, dal momento in cui abbiamo cominciato a lavorare sul territorio, l'idea per noi del confine è che da confine rigido come un muro, eccetera, doveva diventare invece una membrana osmotica, porosa, cioè ogni confine doveva essere un luogo che consentiva il dialogo, la partecipazione, l'incontro. Non più quindi muri, ma punti di passaggio di esperienze, di problematiche, tutto quello che in qualche modo si portava dietro poi la psichiatria con tutte le sue sofferenze, con tutte le sue difficoltà. Insomma. Quindi le membrane. Membrane perché, poi questo è il primo aspetto, quindi il confine. Poi c'era l'aspetto, un'altra parola chiave fondamentale è stata molteplicità, perché la realtà manicomiale era un mondo unico. Noi superando l'ospedale psichiatrico siamo entrati in un territorio dove la molteplicità in qualche modo portava una novità fondamentale, diciamo, dal punto di vista del lavoro che poi andavamo a svolgere. Non eravamo più all'interno di un mondo, ma eravamo in contatto con una molteplicità di mondi. Perché parlo di molteplicità di mondi? Perché intanto non c'era più un'unica struttura, ma tante strutture. Alcuni, servizio psichiatrico di diagnosi e cura, il centro di salute mentale, il day hospital, il centro diurno, le strutture residenziali. Ecco, queste intanto erano le strutture specifiche della psichiatria. Poi c'erano i rapporti con il mondo dell'ospedale generale, per esempio, dove mantenevamo un rapporto con tutto, con l'ospedale, con le varie divisioni ospedaliere, insomma, in rapporto alle esigenze dei pazienti che avevamo. C'era quindi una molteplicità di spazi, quindi da un unico grande spazio a una molteplicità di spazi. Poi c'è stato un altro aspetto della molteplicità, che mentre dentro l'ospedale psichiatrico eravamo fondamentalmente noi, i psichiatri, pochissimi psicologi, assistenti sociali inesistenti, noi siamo entrati in un mondo invece dove c'era appunto una molteplicità di professionalità, discipline, e poi c'era l'emergenza di nuovi soggetti nel territorio. Una persona, un collega, ha scritto un libro che il titolo è abbastanza significativo, L'imprevisto famiglia, cioè la famiglia era diventata un imprevisto, dentro il manicomio non lo era, ma fuori i familiari erano un soggetto importante con cui noi dovevamo interloquire. Quindi il problema delle famiglie era incontro non soltanto col soggetto paziente, ma anche col soggetto famiglia. Mi capisci? Non so se mi sono spiegato. Quindi si è determinato e realizzato il passaggio, quindi dall'univocità, diciamo, alla molteplicità.
Ma questo, dottore Fanali, questo in quanto tempo si è realizzato? Cioè tutta
Questo si è
la
realizzato.
membrana di cui parla con una differenziazione di strutture, di figure professionali,
Certo.
ecco, in quanto tempo è emersa tutta questa rete, questa membrana
Allora, questa
democratica?
rete si è andata formando negli anni 80, fondamentalmente.
Invece
Nella mia
quindi c'è.
esperienza negli anni Ottanta, in alcune esperienze, per esempio quelle più avanzate, come quella di Trieste, hanno cominciato anche prima. Io comunque ho cominciato a lavorare anche prima dell'inizio degli anni Ottanta, perché avevamo cominciato a lavorare sul territorio anche a partire dall'ospedale. Però fondamentalmente sono stati gli anni Ottanta e anche negli anni Novanta, ma fondamentalmente negli anni Ottanta. Ecco, negli anni Ottanta avevamo come riferimento tutte quelle strutture di cui ti parlavo.
Quindi mi scusi,
È
un decennio
un decennio.
per la Toscana, poi a
Sì.
seconda delle regioni
Sì. Perfetto,
questo tempo si è dilatato, si è ristretto a seconda della situazione, giusto?
benissimo, benissimo. Poi un'altra cosa con cui io mi sono incontrato in questi termini positivi è in qualche modo il fatto che nei territori si sono create forme di auto organizzazione piuttosto significative, per esempio gruppi di autoaiuto. Negli anni 90 a Pisa è cominciato a formarsi un gruppo di autoaiuto che attualmente, negli anni 2000, diciamo, anche attualmente, io ho parlato di recente col gruppo di autoaiuto di Pisa, ha realizzato tantissime cose. Quindi, come vedi, insomma, c'è stato nello spazio fondamentalmente di un decennio un cambiamento radicale. E quindi gruppi di autoaiuto, la presenza delle famiglie, la necessità quindi di agire in un contesto a questo punto molto più complesso. Infatti, la parola che viene adoperata in genere in questi casi è quella di rete, la cosiddetta rete. Per cui siamo passati dalle reti di recinzioni alle reti, reti che sappiamo benissimo che le reti network, no? Non sono solo però. Allora, le reti sono formate da tanti nodi e i nodi sono punti di passaggio delle informazioni. Però c'è da dire questo, che per noi le reti non erano soltanto nodi che diventavano punti di passaggio di informazioni, ma anche fondamentalmente degli scenari. Ogni nodo uno scenario. Quando io ti parlavo prima di SPDC, dei hospital, centro salute mentale, centro diurno, ecco, questi sono scenari all'interno dei quali le persone venivano a trovarsi. È chiaro, in alcuni casi per tempi più lunghi, come in una struttura residenziale o in un centro diurno, in altri per tempi anche più brevi, come nel centro di salute mentale oppure nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che in Italia è il punto di riferimento ospedaliero della psichiatria. Allora, questo discorso però sulle reti è un discorso particolarmente complicato, oltre che complesso. Complicato perché? Perché è un argomento insidioso, se vogliamo, no? Perché sì, abbiamo una molteplicità di spazi, però questi spazi come sono collegati tra di loro? Che tipo di rapporti vengono a stabilirsi tra un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, un centro di salute mentale e un centro diurno, eccetera, eccetera? Ci sono rapporti oppure no? Allora, il problema fondamentale che io ho trovato negli anni 80, 90, man mano che andavamo sviluppando questa rete di strutture, era creare una forma di integrazione, di collaborazione, no? Tra punti di riferimento diversi dell'attività. Perché questo è un problema di fondo, perché in molte realtà, per esempio, hanno costituito punti di riferimento dell'attività, però che non comunicavano tra di loro. E questo è stato uno degli elementi negativi poi della riforma. Credo che questo sia un problema più generale. Credo che in Francia, no, non ci sia. Bisognava fare i conti con questo aspetto, così come bisognava fare i conti col problema dell'integrazione tra discipline e professionalità diverse, cioè come dialogano per esempio gli psichiatri con l'assistente sociale, con lo psicologo, si riesce a creare un progetto complesso che riesce a far dialogare una molteplicità di soggetti così abbastanza numeroso, se vogliamo. Ecco, questo è stato uno dei problemi con cui io negli anni 80-90 mi sono dovuto confrontare sistematicamente. Per esempio, un classico era il paziente si ricovera in SPDC, quindi nel punto ospedaliero, però quelli della rete territoriale non mantenevano un rapporto con quel paziente mentre era ricoverato. Gli operatori dell'ospedale non comunicavano con quelli del territorio. Ecco, allora io, soprattutto nella mia esperienza che ho fatto, insomma, anche a Pontedera, dove ho a disposizione questa molteplicità di strutture, è proprio stato quello di creare una rete integrata di relazioni tra questi aspetti. Per questo ti dicevo all'inizio di creare membrane porose. La porosità è una parola chiave fondamentale perché un confine osmotico poroso è quello che consente poi l'incontro. E in questo caso, come vedi, aver lavorato sui confini chiusi del manicomio ha significato, come si può dire, metaforicamente, mentalmente, creare le premesse per andare a lavorare, insomma, su una realtà caratterizzata da membrane appunto porose che dialogavano, dialoganti. È stato necessario, aspetta, ti dico l'ultima cosa, poi
Prego.
scusami
Prego,
sì,
prego.
un'altra cosa è se siamo passati quindi da una dimensione chiusa a una dimensione collettiva, molteplicità, ma soprattutto terzo livello, che è stato fondamentale, è stata la dimensione connettiva, possiamo chiamarla, cioè connettiva nel senso di come entravano in relazione, in connessione, quindi per tutti questi mondi che potevano, rischiavano di rimanere separati, grande punto interrogativo. E qui si è giocata poi, almeno a mio parere, no? Il senso della riforma psichiatrica in Italia. Laddove si è realizzato questo, le cose sono andate molto bene. Noi non si è realizzato questo, allora abbiamo ricostituito mondi, anche tanti, però separati l'uno rispetto all'altro.
Ecco, a proposito di questo, cortocircuito che può avvenire nella rete e chiudere i pori e non permettere più la comunicazione, una domanda specifica come possibile causa. Lei ha insegnato, soprattutto negli ultimi decenni, ha insegnato molto in diverse università e addirittura in formazione di diversi operatori, diverse figure professionali del mondo della cura. Quindi la mia domanda è appunto, la riforma Basaglia come è entrata nella formazione? Cioè si è riformata anche la formazione oppure si è riformata solo in alcuni campi come può essere le formazioni per gli psicologi o è entrata anche nella formazione degli psichiatri e nelle altre professioni invece come si è svolta? Ecco, secondo lei c'è una connessione fra appunto le problematiche che hanno in certi momenti e in certi contesti paralizzato un po' la messa in atto, in opera della riforma, che dipenderebbe forse proprio dalla formazione, cioè da tutto il mondo, insomma, universitario che forma gli operatori e le figure professionali?
Beh, diciamo che questo è stato uno dei nodi fondamentali. E diciamo che se tutto questo non si accompagnava anche a momenti di formazione che portasse poi tutti quei concetti di cui ho parlato all'interno poi dell'operatività quotidiana, non sicuramente avremmo non realizzato il senso vero, come si può dire, della riforma, non l'avremmo sicuramente portato avanti. Quindi la formazione, è chiaro, è stata fondamentale. La formazione però non dappertutto è stata, come si può dire, ha avuto uno sviluppo eguale, insomma, abbastanza, perché ci sono realtà dove la formazione è stata portata avanti in modo, come si può dire, insomma, efficace, in altri casi o non è stata portata avanti, o nel senso che poi è stata molto trascurata, oppure se non è stata comunque trascurata, ha privilegiato poi forme di una, for ha privilegiato una forma di forma forme di, di formazione, ora scusa il gioco di parole, che non erano però adeguate a quello che era lo spirito della riforma, per dirla, no? Per dirti, per esempio, gli psichiatri si formavano in genere comunque in università che continuavano a mantenere una tradizione organicistica della psichiatria e di chiusura della psichiatria a tutti gli altri mondi, perché poi fondamentalmente, insomma, non che da parte mia o da parte di chi ha lavorato per la trasformazione, si è negato il punto di vista biologico, però la nostra visione complessa è di mettere insieme il biologico, lo psicologico e il sociale, cioè il contesto della complessità è tale per cui un approccio biopsicosociale, secondo noi, è fondamentale per dare una risposta complessa ai problemi. Ecco, le università, compresa quella di Pisa, almeno fino a qualche anno fa, insomma, ha continuato a sviluppare una formazione esclusivamente biologica, insomma, che ignorava sia la dimensione sociale che la dimensione psicologica. Questo è stato un grosso handicap, no, dal punto di vista poi della realizzazione della riforma, perché se uno psichiatra esce da un servizio, da una università con questa formazione, se va a lavorare in servizi dove la cultura è quella che, di cui abbiamo prima parlato, è sicuramente porta un punto di vista troppo limitato, insomma, rispetto alla complessità dei problemi. Ecco, diciamo che queste sono le contraddizioni che si sono aperte nel tempo. Quando i servizi psichiatrici erano più forti, dal punto di vista forti nel senso che di una preparazione, intanto perché continuava a esserci lo slancio della riforma, perché gli operatori nei servizi territoriali venivano dalle esperienze antimanicomiali, eccetera, allora anche gli psichiatri formati dentro un'università tradizionale di fatto poi entravano in un mondo che portava a coinvolgerli ad aiutarli anche a pensare in modo alternativo, in modo diverso. Man mano però, e qui entriamo nell'attualità, se vuoi, va bene parlarne ora, in questo momento?
Certo, sì, assolutamente.
Ecco, nel momento in cui i psichiatri che hanno fatto le vecchie esperienze di cui abbiamo parlato fino ad ora sono andati in pensione, hanno esaurito il loro compito, eccetera, eccetera. Ecco, io che cosa che sta accadendo da una decina d'anni a questa parte, i servizi stanno ritornando a supposizioni, secondo me, meno avanzate. Ecco, questo è il mio punto di vista. C'è da dire che anche a Pisa, per esempio, che era, come ho detto all'inizio, il santuario della psichiatria organicistica, c'è stato però, per fortuna, un qualche movimento. Io ho collaborato, dopo che sono andato in pensione, con Cassano, che era un professore più noto dal punto di vista poi della psichiatria centrata sul modello medico. Ho potuto però nel corso di qualche anno fa di collaborare con lui per quelle aperture strane che ogni tanto si creano e abbiamo messo su, per esempio, un master per gli infermieri psichiatrici che rispondeva a criteri di complessità formativa. Ecco, da questo punto di vista c'è stata qualche possibilità, nel senso di innovare anche la formazione all'interno dell'università. Però sono esperienze molto limitate che dipendono poi dalle persone, per cui io non ho più continuato. Cassano, che voleva questa cosa, è uscito, è andato in pensione anche lui. Non è sempre detto che chi rimane poi si sente, porta volentieri, si impegna a portare avanti, come si può dire, una linea, una cultura di un certo tipo. Ecco, questo è un elemento, come si può dire, che dal mio punto di vista è negativo per quanto riguarda l'attualità, l'attuale situazione.
Ecco, in conclusione vorrei chiederle un po' un bilancio della riforma Basaglia e dirci, magari in qualche frase, secondo lei, che cosa ha veramente rivoluzionato, che cosa è rimasto intatto di questo, di questi 4 decenni di riforma, in un bilancio sintetico, che frase darebbe, insomma, su questa rivoluzione che abbiamo ancora tra le mani oggi?
Voglio ricordare una persona a cui ho voluto molto bene, uno psicologo che ha fatto l'esperienza sia con Basaglia, ad Arezzo, che è stata un'esperienza molto significativa in Toscana, e che un paio d'anni fa purtroppo è mancato. Ecco, voglio ricordare una sua frase. Ecco, certo, c'è una molteplicità di spazi. Questi spazi possono anche chiudersi. Può succedere che questo possa avvenire. Però oggi c'è un'altra consapevolezza anche da parte della società civile rispetto a questi problemi, e questo è indubbio dal mio punto di vista. E poi lui mi diceva: senti Annibale, nessuno di questi spazi ha il potere di pianificare la distruzione di esseri umani come faceva il manicomio. Questa è la frase che secondo me è la più importante, che io sento come la più importante proprio dal punto di vista del mio vissuto. Non è possibile più ritornare indietro rispetto a queste cose che sono accadute in questi 4 decenni. Hai ragione, sono passati così tanti anni.
Eh sì,
40.
40, di 40, sì.
Mamma mia. Sì, davvero.
Su questa bellissima considerazione degli spazi che non possono chiudersi e distruggere le persone,
Pianificare la distruzione.
esatto. Su questo ti vorrei ringraziare tantissimo per il tuo contributo e dare un saluto a tutti gli ascoltatori e a un nuovo appuntamento di Psicoerranze. Un caro saluto da Mariangela Capossela e dal dottor Annibale Fanali.
Ok, grazie.
mai al suo posto. Uomini pianta, avanzi di guerra, uomini foglia sdraiati in terra. Occhi persi, senza colore, occhi persi dall'odio e dall'amore. Nella mia testa c'è un grande via vai, nella mia testa non entrerete mai. Manicomi, demileci insieme al demoni. Manicomi, manicomi, demileci insieme al demoni.